Voi che sapete, buongiorno ai nostri ascoltatori da Giovanni Conti
e da Barbara Tartari.
Oggi si parla di Fenice. La Fenice è il teatro che 25 anni fa fu vittima di un incendio doloso che praticamente la distrusse completamente. Le furiose fiamme, alimentate da un forte vento, rischiavano di propagarsi all'intera città con esiti disastrosi, ma l'intervento dei soccorritori scongiurò il pericolo. Il teatro, tuttavia, come dicevamo, andò distrutto con tutto ciò che questo comportò.
E dunque oggi ripercorriamo quei momenti drammatici, ricordando anche alcuni protagonisti della vicenda, dal custode avvolto da una nuvola di fumo irrespirabile fino ai musicisti dell'orchestra che assistettero tristemente a questo rogo gigantesco, come davvero se stesse bruciando la propria casa, e fino a passare dai pompieri, naturalmente, che lavorarono intensamente, infransero ogni norma per evitare che il fuoco si diffondesse a tutta la città, che era il rischio evidentemente più grande. E poi la ricostruzione, la Fenice è un simbolo appunto di rinascita, ricostruzione voluta da tutti e a tutti i costi, sulla quale non mancarono e ancora non mancano delle polemiche.
Oggi ne parliamo con i nostri due ospiti. Chi sono, Barbara?
Beh, abbiamo Vera Mantengoli, giornalista che da poco ha ricostruito tutta questa vicenda in un libro molto avvincente. Vera, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Il nostro secondo ospite è l'architetto Massimo Scheurer, che in quegli anni lavorava a Venezia con il celebre Aldo Rossi, che firmò la ricostruzione del teatro. Buongiorno, architetto.
Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
Grazie a lei di essere con noi. Dunque, Vera Mantengoli, un lavoro di ricostruzione di quegli eventi che necessitava, insomma, con il giusto distacco a 25 anni di distanza.
Sì, come dite voi, dopo 25 anni ho sentito il bisogno di ricostruire gli eventi, però cercando di farli raccontare dai protagonisti, dai cittadini che quella notte assistettero a questo incendio. Ho scelto 12 voci, come 12 erano le voci del coro della tragedia greca, per cercare di ricostruire proprio la voce della città. Questi protagonisti sono diversi, come avete ricordato voi c'è una musicista, Donatella Santi, violinista della Fenice, che quella notte viene avvisata, come accade anche ad altri protagonisti, attraverso il telefono fisso, perché ricordiamoci che nel 96, siamo il 29 gennaio del 96, non c'erano i cellulari, non c'era internet. Quindi verso le 8:30, 9 di sera in città iniziano a suonare, a squillare i telefoni e Daniela Santi, la violinista, è una delle protagoniste e con lei ci sono anche appunto diversi cittadini, chi si è visto proprio i tizzoni piovere sulla propria casa, quindi c'è il racconto di un avvocato che era terrorizzato che prendesse fuoco la propria casa, e il racconto del custode. Infatti le testimonianze iniziano proprio dal custode che si trovava all'interno del teatro. Dopo questa parte, diciamo più di pancia, più emotiva, ho cercato di ricostruire come sono andate le indagini, intervistando il PM Felice Casson. E quelle indagini di 25 anni fa furono delle indagini che caratterizzate dall'uso della tecnologia. Per esempio, dovete pensare che è stata la prima volta che si sono usate le celle telefoniche per capire chi era nel teatro in quel momento. Una prassi che oggi ci sembra normale, ma che all'epoca era veramente una novità. E oltre al PM, nel libro viene intervistato Paolo Costa, che fu il sindaco che dopo Massimo Cacciari prese in mano la situazione di grovigli burocratici che si era creata e finalmente riuscì a far ripartire tutta la macchina per la ricostruzione. Le interviste vengono poi chiuse da Fortunato Tombina, che è l'attuale sovrintendente, che racconta un po' la Fenice di oggi senza tralasciare il racconto della pandemia e dell'acqua granda, la cosiddetta acqua granda del 12 novembre del 2019 che provocò molti danni. E il libro si conclude con una selezione di articoli dell'epoca e una galleria di immagini. Questo, diciamo, è la struttura.
Sì, allora signora Mantengoli, abbiamo appunto tracciato un po' la storia di questo teatro storico importantissimo per la città fino addirittura ad arrivare alla contemporaneità attraverso il suo libro. Come dicevamo, questo incendio che divampò improvvisamente poneva il problema anche di essere all'interno di una città molto delicata come era Venezia e soprattutto perché le condizioni avevano reso i soccorsi, diciamo l'intervento dei vigili urbani, molto molto difficoltoso, cioè fu sì. La prima volta che per esempio veniva usato un elicottero per spegnere un incendio.
Sì, infatti tra le 12 voci c'è quella di Roberto Tentellini, che era il pompiere, l'elicotterista dei pompieri che nell'aeroporto di Tessera aveva questo elicottero che veniva utilizzato per spegnere gli incendi nei boschi, quindi un elicottero con una cesta che poteva contenere 1000 litri d'acqua e a lui viene chiesto se di punto in bianco quella sera lui stava dipingendo casa e gli chiedono ma che cosa si può fare e lui racconta che non ci ha pensato un attimo, è partito, ha preso l'elicottero con due suoi colleghi e è partito, però il problema, come ricordava lei, è che in una città fragile come Venezia ovviamente un elicottero non può decollare su una piazza o su un campo e quindi il problema era non solo come fare ma anche dove trovare l'acqua, perché uno dei problemi dell'incendio di quella notte fu intanto che stavano facendo dei lavori attorno ai canali della Fenice, quindi non c'era acqua attorno ai canali.
Già.
E non c'era ancora la rete antincendio, che ancora oggi è ultimata al 94%. Quindi Roberto Tentellini di notte, dobbiamo immaginarcelo proprio in una notte di gennaio, quindi una notte buia, con i suoi due colleghi decide di utilizzare l'acqua del bacino di San Marco. E quella notte farà 220 giri, quindi 220.000 litri di acqua e tra i primi interventi ci sarà proprio quello di buttare l'acqua nei palazzi limitrofi, perché purtroppo il rischio era davvero che il fuoco bruciasse la città.
Architetto Scheurer, non vorrei sembrare il PM Casson, ma lei quella sera dov'era? Si ricorda quella sera?
Ma io ho appreso la notizia proprio scendendo da un treno, arrivato alla stazione centrale e in stazione centrale c'erano dei grandi schermi e facevano vedere le immagini della Fenice che stava bruciando.
Sono le immagini
da un'altra direzione e c'era questa immagine veramente drammatica, ecco, perché io poi ho studiato Venezia, quindi avevo un rapporto particolare di amore per Venezia e vedere bruciare la Fenice, bruciare un teatro è una cosa veramente struggente.
Certo, sono immagini che colpirono allora, io me le ricordo, ma evidentemente ce le ricordiamo tutti, così come, se possiamo fare un paragone, sono le immagini che qualche mese fa, potremmo dire nel 2019, tutti hanno visto mentre bruciava la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Ecco, sono due situazioni diverse ma in qualche modo legate e magari ne parleremo tra poco. Architetto, lei ricorda le fasi che portarono alla decisione di come intervenire una volta che tutto fu spento e ci si rese conto dei danni? Si fece evidentemente un concorso nel quale lo studio di Aldo Rossi ebbe la meglio.
Sì, diciamo che è stato un iter molto, molto lungo, nel senso che l'incendio è divampato appunto il 29 gennaio del 96 e l'inaugurazione è avvenuta nel dicembre del 2003. E in questi anni, come ha anticipato la signora Mantengoli, sono successe tante cose. Quindi la prima fase, il Comune ha organizzato tutta una documentazione per poter poi iniziare una fase di concorsuale, quindi in 8-9 mesi hanno preparato la documentazione che avrebbero poi dato agli invitati a questa gara, gli invitati che erano liberi di partecipare in quanto erano associazioni tra gruppi di imprese e ogni impresa poteva presentare il proprio staff tecnico di progettisti per la realizzazione dell'opera. Quindi era un concorso per le imprese, progetto e costo dell'opera. Vinse la gara, venne vinta da Impregilo di Milano. Questo successe nel primavera, diciamo, noi l'abbiamo consegnato da 30 aprile del 2007, dopo pochi mesi venne sancito la vittoria di Impregilo, loro iniziarono a lavorare, ma il nostro raggruppamento formato da Holzman Romagnoli decise con altri raggruppamenti, decisero di fare ricorso per questo progetto perché c'erano delle irregolarità amministrative, delle irregolarità nel progetto e quindi il progetto era talmente importante, ogni partecipante aveva veramente speso tantissimi soldi per questo progetto e quindi tutti volevano che fosse fatto al meglio con i dovuti controlli. Dopo quasi un anno, 9 mesi, perché il nostro raggruppamento faceva fatica a partire, ha cominciato a dire che c'erano delle varianti, così, e quindi senza scendere troppo nei dettagli vennero esclusi dal proseguio dei lavori e successivamente il sindaco Costa con tutto l'apparato amministrativo fece in modo che il progetto di Aldo Rossi potesse andare avanti e venisse aggiornato per una nuova gara che venne poi vinta da una ditta veneziana e noi continuiamo alla progettazione. Sì, e noi continuiamo a dare l'assistenza, a seguire il progetto e fare in modo che venisse realizzato quell'idea di teatro che aveva avuto Aldo Rossi e che noi avevamo avuto la fortuna di poter realizzare con lui e partecipare a questa grande avventura. Ecco.
Ascoltiamo un po' di musica che risuona appunto nel Teatro La Fenice.
La Traviata di Giuseppe Verdi inaugurerà la prima stagione lirica nella Fenice ricostruita il 12 novembre del 2004. Dirigeva Lorin Maazel in questo nuovo allestimento con la regia di Robert Carsen. Dunque, nel 2003 rinasce la Fenice. Muti fu invitato ad aprire nel dicembre del 2003 il luogo sonoro, a dare vita al primo concerto inaugurale e anche a testare l'acustica di questo nuovo teatro ricostruito, ma ne parleremo tra poco con l'architetto Scheurer.
Vera Mantengoli, vogliamo ricordare brevemente quei due sciagurati che sono i colpevoli di tutto questo?
Sì. Allora, dobbiamo tenere presente che in quell'anno, nel 96, la Fenice era chiusa da alcuni mesi, 22 ditte lavoravano all'interno e i lavori sarebbero dovuti essere conclusi il 31 gennaio del 96, in vista del concerto di Woody Allen che sarebbe stato a fine febbraio. E, questi due elettricisti, Enrico Carella e Massimiliano Marchetti, che all'epoca avevano 25-27 anni, lavoravano per una ditta a Viet era molto in ritardo con i lavori. Quindi dalle ricostruzioni che fece Felice Casson cercarono di improvvisare un incendio facendolo passare appunto come un incendio fortuito. E si pensa che non volessero ovviamente incendiare la Fenice, però poi trovarono moltissime tracce anche di vernici sparse per il teatro, quindi alla fine quello che doveva essere nella loro mente un motivo per ritardare, per non pagare le penali, fece bruciare la Fenice come un fiammifero. Vorrei ricordare che a un certo punto inizialmente non fu semplice trovare i colpevoli. Inizialmente si pensò anche che potesse essere stata la mafia del Brenta, quindi Casson incontrò all'epoca anche Felice Maniero. Poi ci furono due svolte, un'intercettazione molto importante e la testimonianza di un detenuto che era stato in carcere con uno dei due quando erano stati messi preventivamente in carcere durante le indagini. E l'intercettazione che diventò famosissima è un'intercettazione della fidanzata di Marchetti, che in dialetto veneziano disse: per quattro soldi ha bruciato la Fenice. E questo voleva dire, ovviamente questo mise nella condizione del PM di avere una prova molto valida, però siccome l'intercettazione continuava facendo allusione a un possibile mandante, inizialmente Casson cercò anche di capire se dietro a questo gesto potessero esserci delle vicende di appalti molto più grandi della Viet, e le indagini però si fermarono quando l'unico indagato che poteva portare a capire se l'incendio era stato commissionato morì, e questo indagato era il padre di Carella. Quindi è sempre rimasto un punto interrogativo se dietro a questo gesto ci fosse qualcun altro, però di fatto non ci furono dubbi che i due che appiccarono l'incendio furono i due elettricisti.
Architetto Scheurer, facevamo prima accenno alle immagini della cattedrale di Parigi che bruciava lo scorso anno, due anni fa ormai. Di fronte a questa sciagura il presidente francese ha avuto l'idea di lanciare un concorso per coinvolgere gli architetti anche con soluzioni innovative nella ricostruzione. Per quanto riguarda il Teatro La Fenice, si andò a confermare una linea che era già stata adottata nel 1902, quando si dovette ricostruire il campanile di San Marco crollata, cioè dov'era e com'era. Ecco, come vi siete posti voi come pool di architetti in un lavoro del genere? C'era questa idea, ma d'altra parte c'era anche forse l'esigenza vostra di mettere qualche cosa che fosse il frutto di una nuova ideazione. Com'è stato lavorare per un teatro, che certo non è come lavorare per un'abitazione o un palazzo o una chiesa o un'industria da costruire ex novo?
Certo, un teatro è un'entità a sé ed è una sfida molto importante. Ricordiamo che Rossi aveva già vinto il concorso 15 anni prima per la ricostruzione del Carlo Felice di Genova, e quindi anche questo aspetto, forse la vicenda del Carlo Felice che durò per quasi 40 anni, credo che indusse la politica locale, i cittadini a dire subito: noi ripercorriamo quanto fatto per il campanile, non vogliamo avventure architettoniche, vogliamo che venga ricostruito il nostro teatro. E questo lo si è percepito nell'ambiente, lo si è percepito anche in tutte le interviste che poi venivano fatte appunto ai musicisti, ai cittadini e a tutte le persone che amavano La Fenice. La Fenice oltretutto era veramente un fiore all'occhiello, nel senso, un edificio del 1700, quindi inaugurato nel 1792, che aveva già avuto varie vicissitudini, tra cui un incendio anche nel 1836 in cui venne ricostruito dai fratelli Meduna. Quindi cosa è stato fatto? Il bando diceva com'era, dov'era, quindi il dov'era era inevitabile, perché l'incendio bruciò totalmente la sala teatrale, la cavea teatrale, i cinque ordini, perché erano tutti in legno, ma le sale apolline in parte erano ancora esistenti, le zone di servizio in parte erano esistenti, bruciò la torre scenica, ma in realtà la torre scenica è un grande vuoto. Quindi il com'era, dov'era, alla fine, guardando i documenti, guardando la documentazione, leggendo il bando, leggendo le situazioni, si risolveva in due ambienti, che erano gli ambienti più storici, cioè la sala teatrale, che era una cassa armonica, e quindi dovevamo ricostruire una cassa acustica che avesse le stesse valenze, se non migliori, di quella precedente, originale, e ricostruire e dare continuità e finalità alle sale apolline, questo edificio che è all'ingresso. Quindi questo teatro, rispetto ad altri teatri, ha la complessità che rappresenta anche la città stessa. Sono cinque edifici che si identificano in cinque zone del teatro stesso, quindi le sale apolline, che è tutta la zona dell'atrio, la sala che è dove si sviluppa la musica, il palcoscenico con tutto il tema del palcoscenico e di tutte le attrezzature, e due ali a destra e a sinistra che sono due aree di servizio, una per la parte amministrativa e un'altra invece per la parte tecnica legata al palcoscenico, ai camerini e tutto questo. Quindi in realtà noi dovevamo ricostruire delle parti che avevano caratteri diversi, come carattere finale, avevano caratteri diversi per come il fuoco ce li ha riconsegnati, perché avevano situazioni completamente diverse. Quindi, appunto, guardando la documentazione, benché all'inizio Rossi fosse scettico, poi ci siamo resi conto, e Rossi si è reso conto, che c'era margine per intervenire, c'era margine per poter fare, per dare un senso a questa ricostruzione, per poter dare ai cittadini veneziani e agli amanti della lirica un teatro acusticamente perfetto, con la bellezza e con le finiture di allora. E infatti così è stato. Quindi noi ci siamo affidati ci sono problemi quindi tecnici e artistici, quindi per tutto l'aspetto tecnico delle geometrie della sala ci siamo affidati ai documenti lasciati dai fratelli Meduna, due ingegneri che studiavano da anni il teatro perfetto per la musica perfetta, e quindi hanno dato tutte le geometrie, hanno dato tutti gli elementi lignei con le dimensioni, con i dettagli costruttivi per come realizzarlo. Noi siamo andati oltre perché, come si diceva poc'anzi, noi abbiamo dovuto integrare la tecnologia, la sicurezza, l'antincendio, cioè tutte queste cose che le persone che entrano nel teatro, in un teatro storico, non vedono, ma che noi siamo riusciti con tutto lo staff che ha collaborato a questo grande progetto a nascondere. E quindi tutti questi elementi sono elementi che hanno contribuito a ridare questa acustica, quindi dalla parte strutturale in legno, completamente separata dalle parti murarie, fino ad arrivare ai decori, perché i decori sono in cartapesta, sono in terracotta, sono in legno, tutti elementi che fanno sì di avere una corrispondenza di suono, di onda sonora diversa per i vari toni.
Ecco, architetto, sì, prego.
Non so se posso aggiungere una curiosità, sì, che magari appunto chi ascolta non è detto che sappia.
Prego.
A proposito della ricostruzione, no? Che il giorno, proprio la mattina dopo, l'allora sindaco Massimo Cacciari disse dov'era, com'era. Però poi, come racconta per esempio uno delle voci, Guerrino Lovato, lo scultore, che dovette proprio ricreare i prototipi in creta che non c'erano, perché non esisteva un originale dei prototipi, quindi per capire come fare molti artigiani dovettero proprio rifarsi anche a cercare le fotografie. Il film Senso di Luchino Visconti fu fondamentale, perché appunto non si poteva parlare di restauro, perché non esistevano, perché appunto era stato bruciato, però nemmeno di copia, perché copia, si parla di copia quando c'è un originale, quindi fu molto interessante anche per molti artigiani che lavorarono per la ricostruzione e cercare di avvicinarsi al più possibile a com'era, però appunto basandosi su disegni, fotografie, filmati. Mi sembrava interessante, sì, insomma, immaginare, sì, loro che guardano i film e cercano di...
Assolutamente, allora veramente le ha anticipato un po' la mia domanda, cioè è vero che sono state messe in campo le tecnologie, il lavoro di moltissime persone, ma effettivamente non avere un modello a cui potersi riferire poteva essere una difficoltà, e la difficoltà più grande era quella dell'acustica, trovo, perché ovviamente bisognava ricreare con dei materiali l'acustica di un luogo che aveva moltissimi anni alle spalle. E dicevamo della prova acustica di Riccardo Muti con l'Orchestra della Fenice, insomma è stato anche un po' come dire, rispondere a un punto interrogativo, non si era proprio certi di poter ritrovare la stessa atmosfera e la stessa acustica. Architetto Scheurer.
Sì, però appunto noi con i dati a disposizione e sapendo che bisognava ricreare anche attraverso i dettagli e i decori della sala e dei loro materiali costituenti erano importanti per l'acustica, noi abbiamo fatto tutto seguendo questi elementi. Poi noi abbiamo sempre lavorato qui in modo ancora di più preciso con Jürgen Reinhold della Müller Beben di Monaco, il quale lui ha ricostruito un modello fisico in laboratorio, e veramente le prime rispondenze sono seguire le geometrie. Prima c'è una geometria, poi ci sono i materiali, poi ci sono i dettagli per la realizzazione, in modo che tutte le parti fossero ricostruite come lo erano in originale. E alla fine la grande soddisfazione, la soddisfazione poi in questi anni, che la disputa è stata se l'acustica era come prima o meglio di prima, quindi nessuno ha fatto un'osservazione negativa, e quindi questa è stata per noi una grande soddisfazione.
Per quel che conta, io direi che l'acustica è meglio di prima, architetto.
Io credo che lei sia
d'accordo.
Sì. Poi, riparlando invece dell'aspetto delle innovazioni, adesso non ci dilunghiamo, però appunto molte sono le innovazioni all'interno di questo teatro, tutta la zona del palcoscenico laterale, tutto nuovo, la famosa Sala Rossi, che rappresenta un po' questo emblema del teatro stesso, quindi questo teatro che vive nella città, che vive e che diventa monumento per il territorio, e quindi Rossi che crea questa scena fissa con la Basilica Palladiana come frammento ligneo all'interno di questa sala, che diventa la sala prova, coro e orchestra, ma che è un'invenzione,
certo.
Di un nuovo spazio, di una nuova situazione. Quindi, ritornando alla domanda iniziale, i margini di manovra c'erano, quindi questo com'era, dov'era, siamo riusciti a dare dov'era e un com'era là dove era necessario, appunto per migliorare quel che era e dare anche qualcosa in più di nuovo, e che la città e i cittadini stanno apprezzando da tanti anni.
Grazie, il tempo purtroppo a nostra disposizione è terminato, che dire se non grazie, non senza prima ricordare che cosa, Barbara?
Che Vera Mantengoli, che gentilmente è stata con noi, ha appunto appena pubblicato questo libro dal titolo La Fenice, 29 gennaio 1996, La Notte di Fuoco, storie, interviste e articoli, pubblicato da Editoriale Programma. Dunque ringraziamo Vera Mantengoli di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Auguriamo una nuova edizione del libro, un'edizione aggiornata con magari un'intervista all'architetto Scheurer, che è degli ulteriori dettagli.
Architetto, sempre a disposizione.
Architetto, grazie per essere stato testimone allora e testimone oggi, e soprattutto portavoce di quel meraviglioso architetto che è stato Aldo Rossi. Grazie e buon pomeriggio.
Grazie. Arrivederci. Grazie.
Il labbro tuo.